riprendiamo il nostro cammino sul tema della giustizia di Dio secondo la Bibbia. Intanto faccio una propaganda per una cosa a cui tengo molto. Sabato sera alle ore 20:30 precise faremo la nona maratona biblica. Il tema è un tema che mi hanno chiesto, molto difficile da fare in una serata, sarà il tema dei salmi, ma io l'ho pretesa in 2 ore e mezzo di farvi capire come si leggono i salmi, che vedrete che è una cosa totalmente diversa da come avete sempre fatto finora, e mi aiuteranno degli attori, 3 attori, mi aiuterà una violinista, mi aiuteranno i cori che faremo insieme, i gesti che faremo insieme. Sabato prossimo alla parrocchia della Crocetta, corso Einaudi, alle ore 20:30 precise, portare la Bibbia, perché vi servirà per seguire certe cose. Bene, dicevamo che siamo arrivati a più della metà ormai del nostro corso sulla giustizia di Dio. Questo tema che è così importante, perché il senso biblico della parola giustizia è profondamente diverso dal senso che noi in Occidente diamo a questa parola. Per noi la giustizia è uniquque sum retribuendi, dare a ciascuno il suo. Nella Bibbia è tutt'altra cosa, è tutt'altra cosa. Purtroppo noi continuiamo a leggere Dio sotto questa filigrana della giustizia occidentale, e ne emerge un Dio vendicativo, un Dio crudele, un Dio violento, un Dio che esige il sacrificio del figlio per poter essere soddisfatto, per poter essere placato dalle offese che ha ricevuto. Mentre invece Dio è ingiusto, secondo i nostri concetti, già dall'Antico Testamento, quando non punisce Caino, ma anzi lo tutela con un segno particolare, quando elegge un popolo, non certo per le sue virtù, il popolo di Israele, quando continua sempre ad avere una predilezione per il figlio minore in tutte le sue scelte, quando predilige i poveri in maniera totale, e Gesù arriverà a dire: beati i poveri perché vostro è il regno dei cieli, punto e basta, indipendentemente dalle loro qualità morali. Un Dio che predestina alla fede taluni e altri no. Alla salvezza ovviamente predestina tutti, ma alla fede esplicita soltanto alcuni. E invece, non invece, e anche Gesù nel Nuovo Testamento è fuori delle norme, delle leggi del suo tempo e del nostro ben pensare. È l'amico dei peccatori, che si fa impuro con gli impuri, accusato proprio di mancanza di osservanza della tradizione, contro ogni precettistica, si fa signore del sabato, è l'unico rabbi dell'antichità ad aver avuto una sequela femminile, evangelizza gli esclusi e anche i samaritani, prendendoceli addirittura a modello del credente, contesta il tempio con azioni anche di guerriglia urbana, come il cosiddetto episodio di Gesù tra i mercanti del Tempio, invita alla disobbedienza fiscale quando dice di dare a Dio quel che è di Dio, cioè tutto, e al povero Cesare soltanto le sue monetine, è blasfemo perché si proclama Dio, è un sobillatore e per questo sarà poi ucciso. E il suo Vangelo è rivoluzionario. Abbiamo visto alcune parabole, la parabola dei lavoratori assunti nella vigna, dopo quelli assunti alla undicesima ora sono pagati come quelli che hanno faticato dalla prima. Abbiamo visto l'elogio di un mascalzone, la parabola dell'amministratore infedele che viene lodato dal padrone nel momento in cui ha già frodato il padrone, perché lo sta frodando una seconda volta, però fa dei gesti per i poveri, che saranno i nostri portinai del paradiso, che saranno il nostro vero investimento finanziario. La volta scorsa abbiamo visto questa strana parabola del figlio prodigo, di questo padre assolutamente incosciente, il quale non soltanto non chiede ragione della fuga del figlio maggiore con metà della sua eredità, ma lo accoglie senza dignità, correndogli incontro, abbracciandolo nonostante sia impuro perché è vissuto come guardiano di porci, e reintegrandolo nel patrimonio con quei gesti che abbiamo visto, che sono l'abito bello, segno di predilezione, che sono l'anello al dito, cioè la firma, dico sempre io, sul conto in banca, quindi ridivide i beni con lui, e il calzare, che è il segno dell'adozione, quindi diventa figlio non solo per natura ma anche per adozione specifica, suscitando ovviamente le ire del fratello perbenista, il quale vede il suo patrimonio ridotto, se va bene, a un quarto e non alla metà come gli spettava. Abbiamo visto la parabola del fariseo e del pubblicano, in cui questo povero diavolo del fariseo, che osserva tutte le leggi, tutte le prescrizioni, paga le decime anche della mente e del cimino, esce con un peccato in più, mentre il pubblicano, di cui non è detto che si converta dal suo mestiere di collaborazionista con i romani, esce invece perdonato. Abbiamo visto la parabola dei talenti, di un Dio che fa ingiustizia perché a taluno dà 10 talenti, ad altri 5, ad altri ne dà uno solo, e poi pretende ancora il frutto da questo tizio che ha avuto un talento solo. Ma l'amore non ha misura, nell'amore non deve esserci timore, il premio è sovrabbondante per tutti. Ecco, stasera passeremo in rassegna altre parabole di Gesù. Prima di cominciare la volta prossima, invece, ad introdurre un'altra tematica del rapporto di Gesù con la famiglia, con la famiglia sua e con la famiglia in genere. Ma oggi cominciamo con una parabola che mi ha sempre fatto pensare. Io la chiamo la parabola dello sposo maleducato. Voi tutti la conoscete, è quella che viene chiamata comunemente la parabola delle vergini sagge e delle vergini prudenti, no? Tutte queste 20 vergini attendono lo sposo che tarda, ma alcune sono previdenti, l'aggettivo greco è frenimos, che deriva da fren, cuore, ma il cuore, vi ho detto, per gli ebrei è l'intelligenza, quindi 10 vergini con cervello che hanno non solo le lampade ad olio, ma hanno anche una riserva d'olio per le lampade, e le 10 vergini moros stolte, la parola greca significa empio, profano, quindi sciocco. È una parabola già tutta strana, prima di tutto le vergini accompagnano lo sposo e non la sposa. Normalmente è la sposa che ha il suo seguito, no? Di ancelle, di damigelle d'onore. Tutte queste fanciulle, sia le fanciulle previdenti che quelle imprevidenti, si addormentano durante una festa. Non doveva essere una festa particolarmente riuscita se tutte 20 si addormentano. Il fatto che questo sposo arrivi faccia entrare solo le vergini con le lucerne accese e poi mandi le altre ad acquistare l'olio di notte, quando i negozi e le botteghe sono chiuse, anche questa è una grande stranezza, che chiuda la porta del banchetto. Ma soprattutto quello che ci turba è il comportamento dello sposo. Un grande biblista, Karl Berger, dice senza mezzi termini: lo sposo di Matteo 25 è un villano, si comporta con le giovani con durezza sproporzionata. Lui, che arriva in ritardo, evidentemente non sente il bisogno di scusarsi, ma se la prende con quelle cui l'olio delle lampade non è bastato per il periodo della sua assenza. E inoltre manda via di notte metà delle giovani invitate al matrimonio, così semplicemente. E all'epoca non c'erano i tassì né l'illuminazione stradale. Vedete, è uno sposo veramente maleducato. Arriva in ritardo. Dovrebbe dire scusate, sapeste cosa mi è successo. No, pretende che tutte abbiano ancora le loro lampade accese, no? E poi manda via le donne con le lampade ormai spente nel cuore della notte, senza nessuna tutela, senza nessuna protezione. Allora, noi non capiamo la Bibbia se non capiamo il genere del paradosso. Gesù aveva un linguaggio paradossale, un linguaggio estremo, un linguaggio provocatorio che serviva a farci capire delle cose e a sottolineare alcuni valori. Gesù fa delle grandi provocazioni per dare delle grandi rivelazioni e questo brano ci richiama con forza al tema della veglia. Infatti si conclude proprio con «Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Quindi questa durezza sproporzionata, da maleducato, da cafone dello sposo, serve per ribadire nella nostra mente quanto sia importante la disponibilità alla veglia, alla veglia. È così importante per i credenti il saper aspettare la venuta del Signore che la parabola giustifica persino questo comportamento villano dello sposo. È l'atteggiamento di Dio che Paolo talora definisce orghè. Noi la traduciamo l'ira di Dio. Attenzione, leggo per esempio Romani 1,18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Ma l'ira di Dio non è un Dio che si arrabbia, è la sofferenza di Dio. La parola orghè significa, dice il Ravasi, l'eccitazione folle che non ha più controllo. Da orghè deriva la parola orgia. Orgia. Ecco Dio di fronte al male degli uomini soffre talmente che davvero impazzisce, perde la testa. E qui questo sposo si comporta in maniera indubbiamente ineducata di fronte al grande tema della veglia, che è un tema fondamentale per i cristiani. Il nostro Dio è un Dio talmente amante degli uomini che soffre se vede che non lo stiamo aspettando, che non lo stiamo aspettando. Molto spesso a noi viene presentata anche dalla liturgia il tema della veglia, no? Pensate al periodo di avvento, che è un periodo di attesa di una venuta. Però tante volte i cristiani non capiscono cosa sia questa attesa a cui siamo chiamati. Talora è stato detto che noi attendiamo il Signore con la stessa impazienza, con la stessa noia, con cui si attende il tram alla fermata. Invece questo brano evangelico ci invita all'entusiasmo, alla veglia gioiosa, ad attendere il Signore con l'ansia dell'innamorato che attende l'innamorata, della sposa che attende lo sposo, perché solo lui può darci pienezza di senso, può darci liberazione, può darci vita, può darci amore. Attendere per il cristiano non è un atteggiamento passivo, non è un'evasione, è un movimento attivo. La stessa parola italiana, attendere, deriva dal latino ad tendere, cioè tendere verso, è un'attenzione verso. L'attesa non è segno di debolezza, è segno di forza, è segno di convinzione, è responsabilità. Qui viene detto che la vigilanza non è questione di cavarsela bene in quel momento che è repentino, che non si conosce, no? Ma che è frutto di una prudenza che viene da lontano, che va custodita con saggezza. Il Signore viene ad incontrarci, viene tante volte nella nostra vita, e noi non lo sappiamo cogliere, non lo sappiamo cogliere, non cogliamo il passaggio di Dio. Viene per tutti nel momento della nostra morte, questo momento di cui non conosciamo né il giorno né l'ora, ma che sarà il momento in cui ci prenderà con sé in un abbraccio finale, in cui ci bacerà sulla bocca, come dice il Midrash della morte di Mosè, e ci aspirerà in sé lo spirito, rendendoci tutt'uno con lui. Ecco, il credente è colui che tende al suo Signore, tende con una vita di attenzione ai suoi passaggi. Quante volte Dio passa nella nostra vita? Tramite tanti eventi, tramite tante persone, tramite tante letture, tramite tanti fatti della storia che ci pongono delle domande, che ci chiedono una ricerca, ma che ci fanno capire che Dio è lì, che Dio è lì con noi. Siamo noi che non sappiamo vederlo. Siamo noi che non abbiamo olio a sufficienza nelle nostre lampade per scorgere il suo passaggio nella nostra vita. Dal sorriso di chi ci ama, a una parola buona, a un evento della storia, della politica, della socialità, a un incontro con la sua parola, a un incontro con i suoi sacramenti. Siamo noi che non sappiamo vederlo, che non sappiamo attendere, tendere verso di lui. Diceva Sant'Agostino, timeo Deum transeuntem, ho paura di Dio quando passa, ma non perché ha paura di Dio che passa, ma ho paura di Dio che passi e io non lo veda, e io non lo veda e non me ne accorga. Questo Dio che continuamente passa vicino a noi, questo Dio che continuamente è accanto a noi nella nostra storia, ma noi non abbiamo l'olio per vedere, e tutto diventa tenebra, e tutto diventa tenebra. E allora il credente è colui che si abitua e si attrezza per avere sempre la sua lampada piena d'olio, in modo da cogliere il passaggio di Dio, preparandosi così poi anche al passaggio ultimo, alla venuta ultima del Signore. Vi ho già detto tante volte che la venuta ultima del Signore non è la fine del mondo, Non è la fine del mondo. La venuta ultima del Signore è il momento della nostra morte. La prima venuta del Signore è stata la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione. La seconda venuta è il momento in cui lo vedremo faccia a faccia e lo incontreremo definitivamente con Lui nel suo regno. E allora il credente è colui che attende con amore fedele, giorno dopo giorno, il passaggio dello sposo. Il credente è colui che giorno dopo giorno cerca il volto dell'amato in tanti eventi della sua personale storia. Ed è colui che attende anche con serenità la morte, perché sa che non sarà la fine di tutto, ma sarà il momento della grande apocalisse, della grande rivelazione, del vedere Dio faccia a faccia, dell'incontrare finalmente de visu colui che abbiamo sempre agognato soltanto nella fede, soltanto nella fede. Ecco, finalmente vedremo colui che abbiamo sempre tanto amato, ma che non avevamo mai visto davvero. Quindi la morte è questo momento meraviglioso del passaggio alla vista di Dio, all'essere con Lui, allo stare con Lui, perché poi il paradiso è questo, paradiso, non pensate ad altre cose, tutti i tentativi di rappresentarlo sono tentativi umani, molto deboli, molto immaginifici, il grande banchetto, il banchetto escatologico, la grande festa, la grande mangiata e bevuta finale, va tutto bene perché in Dio c'è ogni gioia, ma la vera gioia sarà lo stare con Dio, lo stare con Dio, l'essere con Lui, il godere di questo Dio faccia a faccia, il vedere colui che è l'amore e a cui tutta la nostra vita è stata attesa, tensione verso. Ecco, per cogliere i passaggi di Dio nella nostra vita e per cogliere anche il passaggio ultimo di Dio nella nostra vita, dobbiamo avere una riserva di olio. Ma che cosa significa quest'olio di cui dobbiamo munirci nella nostra attesa? Addirittura alcuni commentatori dicono che il tema centrale della parabola non è tanto la vigilanza, ma è l'olio, cioè ma come prepararsi alla venuta del Signore. L'invito a vigilare sarebbe stato aggiunto da Matteo per fare pandan con i brani precedenti che parlano dei contemporanei di Mosè, di Noè, scusate, che non si preparavano al diluvio. Oppure l'altra parabola del padrone di casa che non si prepara pur sapendo che deve venire il ladro. Quindi il tema invece dovrebbe essere proprio quest'olio. Voi sapete che nella Bibbia l'olio ha molti significati, È un cibo di alto valore energetico e nutritivo. È l'unguento con cui i lottatori si ricoprivano, pensate nella lotta greco-romana, nella lotta libera, per poter sgusciare meglio dalla presa dell'avversario. È un prezioso medicamento, pensate alla parabola del samaritano che disinfetta le ferite della povera vittima dei briganti con vino e olio. L'olio serve per illuminare, serve per consacrare i re e i sacerdoti. Il termine Messia o Cristo letteralmente significa unto, oiato. Christos è la traduzione greca dell'ebraico Mashach, che vuol dire unto, oiato. Ecco, ma in questa parabola qual è il significato dell'olio? Indispensabile per cogliere la venuta dello sposo, per cogliere il passaggio di Dio, per accedere al banchetto. Certamente non è l'attivismo, perché entrambi i gruppi di vergini s'addormentano addirittura, quindi non è che chi è più attivo in questa festa entrerà e gli altri meno. E allora cos'è? Per taluni teologi, per essere accetti allo sposo, dobbiamo avere l'amore, è l'olio dell'amore, dobbiamo essere innamorati di Cristo. Poco prima Gesù ha detto in Matteo 24,12 che alla venuta del figlio dell'uomo, sta proprio parlando della sua venuta, per il dilagare dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà. Dobbiamo essere innamorati di Cristo. Guardate, è un periodo che mi dà quasi fastidio, questo eccesso di ecclesiologia che stiamo vivendo. Quasi se il problema della nostra fede fosse il fatto che diminuiamo di numero, che le chiese si svuotano, che non abbiamo più preti, allora come riorganizzare la chiesa, come fare una nuova evangelizzazione e tutta la sinodalità, per carità, con cui dobbiamo cercare di camminare per arrivare a delle soluzioni migliori, ecco, oppure tutti gli scandali nella Chiesa, le divisioni, le male lingue, le maldicenze, le lotte intestine a cui assistiamo. Ma guardate che il centro della nostra vita non è la Chiesa. Il centro della nostra vita è Gesù Cristo. È Gesù Cristo. È l'amore per il Cristo che soltanto riesce a darci pienezza. E noi siamo chiamati a riempire le nostre lampade dell'amore di Cristo. C'è bisogno che siamo innamorati di Cristo e tutto il resto può andare tranquillamente a ramengo in confronto all'amore di Cristo. Solo l'amore di Cristo è quello che deve improntare le nostre vite. Solo l'amore di Cristo deve riempire la nostra tensione. Noi non dobbiamo tendere, sì, siamo tutti contenti se ci sarà una comunità di cristiani migliore, una chiesa migliore, più credibile e più accetta tutti gli uomini per la freschezza del suo linguaggio e del suo modo soprattutto di vivere. Ma quello che importa davvero è che noi attendiamo Gesù, che Gesù sia per noi persona viva nella nostra vita, che sia colui che veramente prende il nostro cuore, che riempie la nostra esistenza. Per altri teologi l'olio delle lampade è la fede, ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà ancora la fede sulla terra. Cioè voi sapete che andando avanti nella vita, in genere, la fede non aumenta, La fede diminuisce. Questo ce lo dice il Signore Gesù. Perché? È il tema grande che ho affrontato anche nel mio libro sulla vecchiaia, invecchiare secondo Dio. Sì, è vero che le nostre chiese ormai sono piene quasi solo di anziani, ma gli anziani sono la popolazione più a rischio di depressione. L'età con la maggiore incidenza di suicidi è dopo i 70 anni. Perché? Perché nella vita si accumulano delusioni, sogni infranti, tradimenti, ferite. E allora diventa sempre più difficile credere che c'è un Dio che cammina con noi. Credere che c'è un Dio che ci sta aspettando. Vediamo il nostro corpo rovinato da malattie, da acciacchi, da problemi. E allora pensare che, come dice Paolo, anche se questo corpo va in putrefazione, io mi glorio perché in esso si rivela la potenza di Dio. E anzi, più io sono in putrefazione e più risalta la potenza e la grandezza di Dio. Questo è un percorso di fede che non è facile. Che non è facile. Per questo Gesù dice: ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà ancora la fede sulla terra, perché sa che gli anziani tendono all'ateismo, non tendono certo all'entusiasmo e alle gioie della sequela di Cristo. Altro olio, dicono i teologi, molto affine al precedente, è la perseveranza. Chi persevererà fino alla fine sarà salvato, si dice nel capitolo precedente a quello delle vergini sagge e delle vergini prudenti. E continuare a credere nonostante la malattia, e continuare a credere nonostante le disillusioni, e continuare a credere nonostante i terremoti, nonostante le più di 100 vittime del naufragio di ieri in Calabria. E le grottesche risposte che i politici si rimbalzano l'un con l'altro, e continuare a credere nonostante la debolezza che aumenta nei nostri corpi, le disillusioni che viviamo. Per altri ancora è la pazienza, sapere che lo sposo può tardare, che talora possiamo non vederlo al nostro fianco, possiamo non coglierne il passaggio vicino a noi, senza per questo perderci di coraggio. Qualcuno ha voluto vedere nelle vergini sagge quelle che costruiscono la casa sulla roccia, sulla parola di Dio, e le altre invece quelle stolte, quelle che costruiscono la loro vita sulla sabbia, su una fede, come diceva il Papa nella catechesi di mercoledì scorso, fondata sul miracolistico, fondata sugli effetti speciali, fondata sullo straordinario. Papa dice no, la vostra fede deve essere sulla roccia della parola di Dio, sulla roccia della parola di Dio. Ciò che è importante per entrare nel regno è ascoltare la parola di Gesù e metterla in pratica, Matteo 7,24. Cioè l'ascolto di una parola, ascolto nel senso pieno, Shema, ebraico, che è molto simile poi allo scuta piemontese, che non vuol dire solo senti, ma vuol dire fa. Scuta tua madre, ascolta tua madre, come dicevano le nostre nonne, o scuta tua nonna, non vuol soltanto dire intendi le parole che dice, ma vuol dire obbedienza, obbedienza a questa parola. Scute, in ebraico è uguale, lo Shema non è soltanto un'opera delle nostre orecchie, è un'ortoprassi, è poi una vita di sequela concreta, obbediente. Ecco, allora che cos'è? L'amore? È la fede? È la perseveranza? È la pazienza? È la parola di Dio come base? Ecco, forse apposta non ci viene specificato di che olio si tratti. Il credente deve sapere indovinare i desideri del suo Signore, come ogni amante deve sapere prevenire i desideri dell'amata. Come nella parabola dei talenti, vi ricordate, il terzo servo viene rimproverato per non avere saputo prevedere i desideri del suo padrone. Ciascuno di noi deve fare una meditazione e capire e indovinare che cosa il Signore desidera da lui. Se è un supplemento di amore, se è un supplemento di fede, se è un supplemento di perseveranza, se è un supplemento di pazienza, se è un supplemento di parola di Dio. Grandi finali, gran finale, anche qui una scena veramente esecrabile. Le vergini che hanno finito le loro lampade dicono a quelle che ne hanno ancora: dateci un po' del vostro olio, così siamo tutte illuminate. E quest'altra li mandano invece a quel paese dicendo: ma per carità, non basterebbe né a voi né a noi, andate per conto vostro nella notte a rischio di essere assalite da malintenzionati, ma non partecipate al banchetto della festa. Anche qui questo comportamento così antipatico è poco cristiano, è un comportamento paradossale. Per sottolineare, come dice Alberto Bello, biblista della comunità di Bose, che nel giudizio finale nessuno è più in grado di fare qualcosa per un altro, ognuno deve rispondere di sé. Il grande Ortensio da Spinetoli diceva: nel giudizio finale saremo soli davanti a Dio, non varranno le raccomandazioni, cioè un invito alla responsabilità individuale, alla responsabilità individuale. Paradossale, ma l'invito è questo: ciascuno di voi di fronte a Dio ha una chiamata individuale, è chiamato ad un rapporto interpersonale, deve confrontarsi con lui. Altra parabola che io mi è sempre messo a disagio, ho chiamato la parabola del furbacchione, quella del tesoro nel campo. Vi ricordate, no? C'è quest'uomo che è un uomo eccentrico, se volete, che vede in un campo un grande tesoro, che fa? Copre la sua scoperta, no? Vende tutto quello che ha e poi va dal proprietario di questo campo e con tutta questa somma che ha acquista questo campo. Allora, il comportamento è un comportamento fraudolento, perché questo tizio non va dal proprietario a dire: guarda, nel tuo campo io ho trovato un tesoro che non finisce più, e allora sì, dammi una ricompensa per avertelo trovato, ma sappi che questo tesoro è nel tuo campo e quindi è tuo. Ma niente, non gli dice assolutamente niente, no? Anzi, Matteo 13,44 insiste, lo nasconde di nuovo. Quindi mette in atto un comportamento fraudolento, volutamente fraudolento. È un tipo disonesto, è un tipo che fa le cose di soppiatto. Forse qui bisognerebbe sentire i legali presenti. Da un punto di vista legale, forse la cosa può ancora andare bene, no? Ma da un punto di vista meramente umano, quest'uomo è un disonesto. Si comporta come se il tesoro nel campo non ci fosse. È, dice Berger, una criminalità economica intelligente. Intelligente. Parentesi, già altre volte Gesù ha dimostrato di apprezzare la scaltrezza mondana nel risolvere questioni finanziarie. L'abbiamo visto nella parabola dell'amministratore disonesto, nell'esortazione a far fruttare sempre i talenti, no? E Gesù stesso ci dice: non fatevi bagnare il naso dai figli delle tenebre, che sono più scaltri di quelli della luce. Siate candidi come colombe, ma siate astuti come serpenti per avere il regno dei cieli. Ci avevo scritto anche una canzone nei tempi eroici in cui facevo il compositore di musica sacra moderna. Luca 16,8. Ma ci sono alcune cose da notare in questa parabola. Prima di tutto, il coraggio di quest'uomo. Quest'uomo, prima di andare a comprare il campo, vende tutto quello che ha. Ci dice Luca 13,44. Fa una liquidazione totale. Ve lo immaginate? Mette all'asta la sua casa, il terreno, il mobilio, l'asino, le pecore, le galline, no? È un uomo che sa rischiare, ma non in base ad un'incerta speranza, come un giocatore d'azzardo, ma in base a una certezza. Quell'uomo sa che c'è un tesoro. Che cosa ci vuol dire la parabola? Che trovare Gesù Cristo significa trovare un tesoro. Lo diciamo anche comunemente: chi trova un amico trova un tesoro. E il libro del Siracide, del capitolo 6, dice: un amico fedele è una protezione potente. Chi lo trova, trova un tesoro. Ecco, Gesù deve diventare il nostro tesoro. Quando due si amano, spesso si chiamano tesoro, intendendo così esprimere il grande valore che l'altra persona ha nella mia vita. E San Paolo lo dice: sono stato conquistato da Cristo e quindi corro per conquistarlo. Filippesi 3,12. Guardate, è un linguaggio amoroso. Il tesoro che Cristo mi ha sorpreso e mi ha conquistato, per cui adesso sono io che gli corro dietro per conquistarlo. Papa Francesco ha detto: dov'è il tuo tesoro? Dov'è quello che tu desideri? Qual è per te la realtà più importante, più preziosa? La realtà che attrae il tuo cuore come una calamita? Posso dire che è l'amore di Dio? Ma attenzione, l'amore di Dio, dice il Papa, non è qualcosa di vago. Ha un volto, ha un nome: Gesù Cristo. L'amore di Dio si manifesta in Gesù, che dà valore e bellezza a tutto il resto. Dà forza alla famiglia, al lavoro, allo studio, all'amicizia, all'arte, ad ogni attività umana. E allora incontrare Dio, sapere che Dio è il mio tesoro, che Gesù è il mio grande amore e il mio tesoro, è talmente una fortuna che tutta la vita viene orientata a questo, che allora merita davvero vendere tutto, lasciare tutto. Questo tema della rinuncia nella sequela di Gesù è un tema caratteristico dei Vangeli. Simone e Andrea, a Fentes, lasciando subito le loro reti, lo seguirono. Giacomo e Giovanni, lasciando il loro padre Zebedeo nella barca con gli aiutanti, andarono dietro a Gesù. Marco 1:20. Ecco, ancora Luca, dopo aver riportato a casa, riportato le loro barche a riva, lasciarono tutto e lo seguirono. Quando ci sarà la chiamata di Levi, si dirà catalipon, cioè abbandonando tutto, lo seguì. E Gesù espliciterà il tutto. Chi avrà lasciato la casa, i fratelli, le sorelle, la madre, il padre, i figli, e Luca aggiunge persino la propria moglie, i campi, a causa mia e a causa del Vangelo. Questi è mio discepolo. Luca 14, se uno non viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere il mio discepolo. Odia, lo sapete, anche qui è un semitismo, un paradosso ebraico, per dire ama meno, non è che devi proprio odiare tua moglie o tuo papà, ma vuol dire amare meno, mettere Dio al primo posto. Mettere Dio, questo vale anche nel matrimonio, il matrimonio, che pure è una realtà ultima, perché è segno addirittura vivente della nuzialità che abbiamo con Dio. Dio è lo sposo e noi siamo la sposa di Dio, e il matrimonio è il sacramento, cioè il segno vivente di questo amore sponsale tra Dio e gli uomini. Ma anche nel matrimonio la realtà ultima è Gesù Cristo. È Gesù Cristo. Il matrimonio, dicono i teologi, è una realtà penultima, perché l'amore ultimo, lo sposo supremo, sia per il marito che per la moglie, è sempre Gesù Cristo. Quindi, per dirla con una frase da Bacio Perugina, insomma, ma cercate di capirmi, per gli sposi amarsi non è guardarsi negli occhi, ma guardare insieme nella stessa direzione, che è Cristo. Che è Cristo, che è l'amore supremo, che è il tesoro unico. Quindi vedete che l'ideale di Gesù non è di essere equilibrati, non è quello di essere preoccupati della salute o del prestigio. Gesù preferisce coloro che lasciano tutto, che si buttano alla cieca per seguirlo, che concentrano la loro vita sull'essenziale, che è Lui, perché hanno capito che solo Gesù è la gioia. Guardate quest'uomo della parabola, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. È l'esatto contrario del giovane ricco di un'altra parabola, Matteo 19. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma udito questo, il giovane se ne andò triste perché aveva molte ricchezze. Matteo 19, 21, 22. Ecco, invece qui quest'uomo pieno di gioia vende tutto perché ha capito che Gesù è un tesoro. Una gioia del genere si prova soltanto pensando all'entità della ricompensa, al tesoro, alla perla di grande valore. Gesù infatti dice: se mi seguirai, non avrai solo il paradiso, avrai già più gioia su questa terra, nella tua vita quotidiana. In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del Vangelo, che non riceva già il presente 100 volte tanto, in case, fratelli, sorelle, madre, campi, e nel futuro la vita eterna. Quindi chi segue, chi lascia tutto per seguire Gesù, è una persona 100 volte più contenta degli altri. Una tale gioia arriva da questo lasciare tutto per amore, che ti fa della tua vita una vita 100 volte più felice della vita degli altri. E qui c'è un grande tema. La gioia è la caratteristica della vita cristiana. Nel Nuovo Testamento il verbo kairo, che significa rallegrarsi, compare 74 volte e il sostantivo kara, chara, gioia, compare 59 volte. Tant'è vero che tutto il Nuovo Testamento è considerato evangelo, che vuol dire gioiosa novella, lieta novella. Altro che, come diceva Nato Franz, che il cristianesimo è il nemico della gioia. O come diceva Nietzsche, no? Il cristianesimo è la religione della maledizione della vita. Ma perché abbiamo offerto per anni una dimensione sacrificale, una dimensione doloristica, una dimensione di tristezza. Invece Gesù ci chiama alla chara pleperomene, cioè la gioia piena, la gioia piena. Sant'Agostino diceva: nessuno ci fa felici più che Dio. E allora ecco, il credente è l'uomo della gioia sempre. È l'uomo della gioia sempre. La gioia anche nella tribolazione, nel dolore. Io a volte mi crogiuolo quasi in certi passi di San Paolo, no? Dove dice: sono nella tribolazione, ma mi rallegro. Sono nelle battiture, nei naufragi, nelle flagellazioni, nelle fughe, nel vilipendio, ma gioisco, ma gioisco. Oppure quando Paolo ti dice: rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, la vostra gioia sia nota a tutti gli uomini, perché il Signore è vicino a voi, e allora non angustiatevi per nulla, Filippesi 4. Ricordatevi che la gioia per il cristiano, lo dico sempre nei miei corsi, non è l'effetto psicologico perché le cose vanno meglio. Non è che il Signore ti preserva dal terremoto, dallo tsunami, dalle malattie, dai limiti della vecchiaia. No, la gioia del credente è una gioia che riempie l'intimo, che riempie il cuore. San Francesco diceva: tanto il bene che mi aspetto, che ogni gioia mi è diletto. Ecco, la perfetta letizia di Francesco, vi ricordate quando diceva a frate Leone: quando ci batteranno, ci cacceranno, ci diranno andate via, siete degli imbroglioni, dei traditori, e ci butteranno affamati fuori in mezzo alla neve, allora frate Leone scrivi: ivi è perfetta letizia. Una gioia cioè che si basa non sul fatto che le cose vanno bene, ma sul fatto che Dio ci ama, ma sul fatto che il Signore è il tesoro, che il Signore è la perla nel campo. E allora, ragazzi e ragazze belle, no? Il fatto che le chiese si svuotino non è il fatto che va a sapere, non sappiamo più presentare la parola di Dio in questo mondo in cui tutto è immagine, tutto virtuale, allora dobbiamo fare i film, i documentari, ma non è quello il problema. È che la nostra vita non è una vita gioiosa, non è una vita piena di grazia, piena di letizia. Invece i primi cristiani avevano questa evangelizzazione per contagio, come diceva il cardinale Martini, cioè gli altri li vedevano e dicevano: ma guarda come questi sono sempre allegri, nonostante le persecuzioni. Andavano ad Belwas, alle belve, venivano decapitati, venivano torturati, ma non perdevano mai la lode del Signore sulla loro bocca e il sorriso sulle loro labbra e nei loro occhi. Questo turbava e convertiva gli infedeli, perché diceva: ma questi hanno una forza superiore, ma questi hanno un senso del vivere e anche del morire. E allora, vedete, dovremmo essere coloro che si distinguono in questo mondo grigio, triste, no? Dove le uniche cose che contano sono fare stranezze, ma non più seminare gioia. Vedete lo squallore di questo festival di Sanremo, dove più facevano stranezze e più credevano di essere apprezzati. E i follower lì dicono like, 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 like a queste scemenze complete. Ma invece like, like dovrebbero dirlo nel vedere ciascuno di noi, nel vedere le nostre comunità, nel vedere i nostri gruppi, perché sono gente allegra, nonostante tutto, nonostante il terremoto, nonostante la malattia, nonostante la morte, perché sanno che l'amore di Dio vince il terremoto, vince la malattia e vince la morte. Questo è quello che si pretende da noi. Essere umanamente tristi è un'offesa che si fa a Dio, perché vuol dire che non crediamo che Dio è un tesoro, che Dio è la perla preziosa per i quali vale la pena di vivere e di morire. Altra parabola che mi ha sempre turbato, la sapete tutti, la parabola che io dico delle povere 99 pecore abbandonate nel deserto, che noi invece chiamiamo la parabola della pecorella smarrita. Luca 15, Gesù disse loro questa parabola: chi di voi ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Allora, io non so se il Signore che risposta si aspettasse, ma credo che la maggioranza dei presenti avrà detto: ma col cavolo, lasciamo 99 pecore per andare a prenderne una con rischio di perdere poi anche le altre 99. Tutti i programmi economici ci dicono anche che ci sono delle perdite di produzione che sono da considerare inevitabili, degli scarti di produzione. Pochi avrebbero agito come questo pastore che abbandona 99 pecore per andare a cercare quella che si è perduta. Che si è perduta forse perché era testarda nel suo desiderio di autonomia, che si è perduta perché era incapace di stare nel gregge, o semplicemente perché era distratta, aveva altri pensieri per la testa, oppure perché era attratta da chissà quali altri pascoli. E guardate bene, il padrone, nell'andare a cercare la pecora smarrita, abbandona le altre 99 pecore, che invece poverine erano così brave, si erano sforzate di seguirlo, si erano sforzate di essere attenti alla sua voce, non avevano ceduto ad altre lusinghe, e le abbandona sui monti, dice Matteo 18. Luca 15 è ancora più cattivo, le abbandona nel deserto, cioè esposte all'assalto dei lupi, all'assalto dei leoni, alla cupidigia dei briganti, dei predoni. Molti commentatori hanno detto: ma no, questo padrone queste 99 pecore le avrà messe in un bel recinto, le avrà chiuse prima nella stalla, e poi se ne sarà andato a... Non è vero, non è vero, non è vero. Il testo non dice quello. Il testo usa dei verbi che sono i verbi dell'abbandono, non della custodia. Cataleipei, dice Luca, afesei, dice Matteo. Non si specifica nessuna protezione per queste pecore rimaste. Queste pecore rimaste, secondo la giustizia umana, avrebbero tutto di che lamentarsi di questo pastore. Perché? Noi siamo state buone, noi siamo state fedeli, noi ti siamo sempre state dietro, ti abbiamo sempre seguito, e tu ci abbandoni nel deserto ai pericoli per andare a prendere quella matta che si è messa in proprio? È la stessa posizione del fratello maggiore nei riguardi del fratello minore della parabola del cosiddetto figlio prodigo. Quando la gente sentiva Gesù dire questa parabola, diceva: non è giusto, non è giusto che il padrone agisca così. E che siamo su una linea di ingiustizia totale lo dice anche il finale della parabola, Luca 15, versetto 7. Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Ma come può Dio essere più contento per un peccatore che si pente che per 99 giusti che si fanno ogni giorno un mazzo così, poveretti, per cercare di seguirlo, e che magari fanno una fatica tremenda per essergli fedele? Allora, anche qui dobbiamo cogliere il paradosso delle parabole di Gesù. Questo Gesù che ha questo linguaggio paradossale, provocatorio. Primo concetto: ciascuno di noi è preziosissimo agli occhi di Dio. Dio non ammette scarti di produzione, non ammette residui, come invece dicono i nostri ministri per quelli che non c'erano fatta nel trasbordo dall'Africa o dalla Turchia in Italia, i residui, gli scarti di produzione. Ecco, ciascuno non è mai uno scarto per Dio, ciascuno è la gioia di Dio. Questa parabola ci dice che ciascuno di noi è amato da Dio come se non esistesse nessun'altra persona, come se fossimo gli unici al mondo. Dio non smette pertanto mai di cercarci, di conquistarci, di sedurci. Dio non può sopportare l'idea che siamo lontani dal suo amore. Ciascuno di noi è prezioso per Dio, è la pupilla del suo occhio, ci dice l'Antico Testamento. Secondo, Dio ci cerca sempre. Dio nella Bibbia è colui che cerca l'uomo, che fa sempre il primo passo. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, i primi uomini vanno a nascondersi, ma Dio li va a cercare. Dove sei? È Dio che va a cercare Abramo, che va a cercare Mosè. È l'amante del Cantico dei Cantici che cerca l'amata. È il Dio che ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui, Efesini 1. È il Dio che corre incontro al figlio il prodigo. È il Dio che va alla ricerca degli apostoli. È il Dio che va alla ricerca della Maddalena dopo la sua risurrezione e la chiama per nome. È il Dio che affianca i discepoli di Emmaus affranti dal dolore. È il Dio che ci ama per primo, che ci ama per primo. Quindi Dio in questo momento ti sta cercando. Ti senti solo, ti senti abbattuto, ti senti triste, ti senti arido. Dio ti sta cercando. Dio sta venendo ad abbracciarti, a coccolarti. È il Dio che viene, che cammina. Non siamo noi che andiamo da Dio. Questa Quaresima non è il tempo in cui dobbiamo andare a Dio, è il tempo in cui dobbiamo vedere Dio che sta venendo da noi. È tutta un'altra cosa. Aprire i nostri occhi, prendere l'olio per le nostre lampade e squarciare la nostra oscurità per vedere Dio che sta venendo verso di noi. E infine Dio, come si legge in tutta la Bibbia, predilige chi sbaglia, predilige i deboli, i piccoli, i più fragili. Il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto, Matteo 18, 11. Quindi vedete, questo pastore che Luca ci presenta è un pastore ingiusto secondo i comportamenti umani, come ingiusto Dio, che è sovrabbondante nell'amore, che considera sempre ciascuno di noi come un unicum, come un bene preziosissimo, che continuamente è alla ricerca anche del peccatore più incallito, del delinquente più clamoroso, ecco, e soprattutto dei lontani, di quelli che si sono allontanati da lui. C'è un altro tema con cui voglio concludere questa sera, che è l'episodio raccontato sempre da Luca della peccatrice che a casa di Simone il fariseo, stando dietro a Gesù presso i suoi piedi, piangendo cominciò a bagnargli di lacrime, poi gli asciugava coi suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Luca 7,39. Un olio frutto di guadagni non proprio lecitissimi, visto che questa era una prostituta. Ecco. Vedete, Gesù si schiera con gli ultimi, con gli emarginati, con i peccatori. E in questo brano noi abbiamo un fatto sconcertante, ancora una volta. Da una parte c'è Simone il fariseo, quindi diremmo un laico impegnato, che è attento a tutte le pratiche religiose, che è anche in ricerca delle novità teologiche, tant'è vero che vedete invita a pranzo Gesù Cristo. Dall'altra parte c'è una peccatrice professionista. Ecco, Gesù elogia quest'ultima e rimprovera il primo, in base a una logica che noi non riusciamo a cogliere bene. Gesù dice: ci sono due debitori, a uno è stato condonato 500 denari, a un altro sono stato condonato 100 denari. Chi amerà di più il padrone che ha condonato i due debiti? Quello cui fu rimesso il debito maggiore. E Gesù conclude: quello a cui si perdona poco ama poco. E allora questo discorso ci fa saltare ogni nostra logica. Oibò, sembra quasi che quelli che nella vita si sforzano, talora con sforzo, di essere pii, buoni, osservanti della legge, siano svantaggiati, siano sfortunati rispetto a quelli che ne combinano di tutti i colori, che se la spassano, no? Perché alla fine, se perdonati, loro soltanto diventano capaci di vero amore. Sembrerebbe quello che Lutero, vi ricordate, diceva che conturbava gli astanti: pecca fortiter, ser fortius fide et gaudium Christo. Cioè, pecca pure fortemente, fai pure tutti i peccati che vuoi, ma poi confida in Cristo. Ecco. Questo brano è un brano, tra l'altro, molto equivoco, perché non si capisce se l'amore preceda il perdono o il perdono sia la fonte dell'amore. Sentite il versetto, Luca 7,47. Le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Allora, vorrebbe dire che questa donna ha molto amato, e poiché ha molto amato, le sono stati perdonati tutti i suoi peccati. Chiaro? Ma il versetto prosegue dicendo il contrario. Invece a quello a cui si perdona poco, ama poco. Allora, Gesù, mettiti d'accordo, perché nella prima parte del versetto sembra che l'amore sia causa del perdono. Nella seconda parte del versetto il contrario, no? Come avviene nella parabola dei due debitori. Dunque, viene prima l'amore o viene prima il perdono? Qui l'amore sembra prima causato dal perdono e poi invece causa di questo perdono. Fausti, quel biblista di San Fedele di Milano, di cui molti avranno letto i bellissimi commenti ai Vangeli, dice: l'amore causa insieme effetto del perdono. In quanto perdonata, la peccatrice ama come risposta al perdono, e in quanto ama è aperta ad accogliere il perdono, che è la forma più grande dell'amore. Amore e perdono si alimentano a vicenda in una circolarità continua. Sì e no, perché dobbiamo avere molto chiaro che l'amore di Dio precede sempre il nostro amore. Noi siamo salvati per grazia, siamo salvati gratuitamente e non per le nostre opere. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato suo Figlio. Allora qualcuno si arrampica sui vetri e dice: ah, ma nel brano precedente si parlava del Battista, dei suoi inviti alla penitenza, e allora probabilmente questa peccatrice, che era già stata perdonata dal battesimo di Giovanni il Battista, si reca ora da Gesù, e quindi il suo gesto d'amore è dovuto alla gioia del perdono che aveva ricevuto dal Battista. Ma anche qui è arrampicarsi sui vetri, perché il testo ha un'altra fluidità. Allora molti propongono di tradurre il versetto 47 oti non in senso causale: le sono perdonati i suoi molti peccati poiché ha molto amato, ma in senso esplicativo, cioè le sono perdonati i suoi molti peccati e per questo ha molto amato. Questa seconda traduzione, che è pienamente lecita da un punto di vista grammaticale e letterario, risolverebbe ogni problema e darebbe davvero omogeneità al testo. Quindi, le sono perdonati i suoi peccati, per questo ha molto amato. Difatti, la maggioranza degli specialisti credono che la peccatrice si comportò così perché era rimasta affascinata da questo Gesù che perdona i peccatori, che è sempre misericordioso, che non respinge mai nessuno, che ha perdonato anche l'adultera. Quindi l'amore proveniente da Dio rende la donna capace di amare Gesù. Apro una parentesi. In questo brano 7 volte c'è la parola piedi. I padri della Chiesa hanno detto: i piedi del corpo mistico di Cristo sono i poveri, sono gli ultimi. Quindi l'amore di questa donna è per i piccoli, e per i poveri, e per gli ultimi. Ma qui c'è un'accusa molto più profonda, no? Il fariseo è uno di quelli che credono di dover essere premiati da Dio per la loro vita virtuosa. In altre parole, credono di meritare l'amore di Dio. E meritarlo significa praticare un meretricio. E allora è come se Gesù dicesse: il vero prostituto, caro Simone, sei tu, perché da buon fariseo pretendi di avere l'amore di Dio come contraccambio, come paga della tua vita virtuosa. Invece no. L'amore di Dio è gratuito, è gratuito. Gesù quindi non apprezza una giustizia che porta a questa prostituzione, cioè a chiedere un compenso a Dio per essere stati buoni, ma apprezza questo amore accolto con la tenerezza totale di questa donna. Siamo davvero ancora una volta di fronte al ribaltamento del concetto comune di giustizia. la coscienza delle nostre opere buone può diventare un ostacolo enorme nel rapportarci a Dio. Le nostre opere buone non sono un diritto da campare verso Dio, al massimo sono una grazia di cui abbiamo già goduto. E allora qui concludo, c'è questo grande tema, no? Che è anche turbato recentemente i grandi liturgisti vaticani quando hanno proposto delle variazioni alla traduzione del Padre Nostro. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori? Ho già detto che tante volte io da piccolo non dicevo mai questa parte del Padre Nostro. La ritenevo pazzesca e dicevo al Signore, rimetti a noi i nostri debiti molto di più di quanto noi li rimettiamo ai nostri debitori. E allora cosa vuol dire questa frase? Allora, premessa, uno dei principi comuni delle legislazioni antiche era che la gravità dell'offesa fosse proporzionale alla dignità dell'offeso. Un conto è dare uno spintone, un pugno a un amico, a un'amica, a una persona di pari grado, un conto è dare uno spintone, un pugno, uno schiaffo a Mattarella, a Re Carlo d'Inghilterra o anche soltanto al sindaco di Torino. Lo capite chiaramente, no? E allora, come nel diritto odierno, l'entità del risarcimento doveva essere proporzionale al debito. L'offesa fatta a Dio è un'offesa infinita, i debiti contratti con Lui sono debiti, abbiamo visto secondo la teologia della soddisfazione, che esigono una riparazione infinita. Ma nel Padre Nostro Gesù, Dio cambia le carte in tavola. Dio in qualche misura gira verso i nostri fratelli il debito che noi abbiamo verso di Lui. Se perdoniamo le offese che ci arrecano i fratelli, che sono pur sempre offese umane e quindi limitate, anche Dio perdona tutte le offese che abbiamo fatto a Lui, anche se sono offese infinite. Ecco, questo è il paradosso del Padre Nostro. Dio gira il debito contratto con Lui a vantaggio di tutti coloro che ci attornano. Ma ricordiamoci bene, il perdono di Dio precede sempre la riconciliazione, il nostro perdono agli altri, sempre. Ma poi Dio esige che perdoniamo gli altri, perché se non perdoniamo gli altri, il nostro cuore si chiuderà in qualche misura al perdono di Dio che arriva in noi. E Gesù dice anche in quell'altra parabola che tutti voi ricordate, no? Quando la parabola del servo spietato, il padrone gli condona 10.000 talenti, abbiamo visto la volta scorsa il talento è 34 kg di oro o di argento, quindi pensate la somma incredibile, no? Questo è tutto contento, esce fuori, trova a sua volta un altro servo che gli doveva 100 denari. Il denaro è il tributo di un lavoratore agricolo di una giornata, quindi lo stipendio di 3 mesi di un basso agricoltore. E allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te? E sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non gli avessero restituito tutto il dovuto. Così anche Padre mio Celeste farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore il vostro fratello. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ha riflettuto su questo al numero 2840 e dice: questo flusso di misericordia che parte da Dio e che ci precede non può giungere al nostro cuore se noi non perdoniamo a chi ci ha fatto offeso. Ecco perché Dio dice: ogni volta che avrete fatto qualcosa al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Ogni volta che non avete fatto qualcosa al più piccolo dei miei fratelli, non l'avete fatto a me. Ed è straordinario che Dio si accontenti che per ricevere il suo amore che perdona basti aprire il nostro cuore al perdono dei nostri simili e sia pronto a perdonare qualunque offesa, anche gravissima, che possiamo avere fatto a Lui. La Santa Romana Chiesa ha cercato di farci capire questo. E allora, mentre la traduzione precedente del Padre Nostro si basava soprattutto sul Vangelo di Matteo, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, quindi afecamon tois offeratais emon, un tempo all'auristo, no? Che indica un'azione passata, quindi addirittura andrebbe tradotto come anche noi abbiamo già rimesso prima ai nostri debitori. Quindi addirittura il perdono ai fratelli dovrebbe precedere il perdono di Dio, no? O addirittura qualcuno dice un auristo drammatico, con valore di presente: perdona noi i nostri debiti come noi siamo soliti perdonare i nostri debitori. No. Ma noi non sappiamo che non è così, che l'amore di Dio precede il nostro amore, che l'amore di Dio precede il nostro perdono, che Dio non ci perdona perché siamo buoni, ma il suo perdono ci rende buoni. E allora vedete che la Chiesa adesso si è avvicinato alla traduzione del Padre Nostro che dà il Vangelo di Luca, che dice: rimetti a noi i nostri debiti, kai garautoi, e infatti anche noi li perdoniamo ai nostri debitori. È un testo che, rispetto al testo matteano, che dice che la nostra capacità di perdonare i fratelli deriva dal fatto che Dio ci rimette prima i peccati. Quindi perdona a noi i nostri peccati e infatti anche noi li perdoniamo ai nostri debitori. Quindi si usa il presente e non l'auristo, tempo passato, che usava Matteo. La traduzione che ne è venuta fuori è un po' un pasticcio: e rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Vorrebbe farci capire che l'amore di Dio ci precede, e poi noi dobbiamo anche noi perdonare i nostri debitori. Comunque il rapporto tra essere perdonati e perdonare è strettissimo. La mancanza di amore per i fratelli annullerà la misericordia di Dio. Paolo dice in Efesini 4: siate benevoli gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato voi in Cristo. Siamo quindi di fronte a un mistero. L'amore di Dio ci precede, il suo amore è gratuito e ci raggiunge mentre siamo peccatori, non mentre siamo perdonatori. E se ciascuno di noi aspettasse di presentarsi a Dio solo e quando pienamente era pacificato con tutti i fratelli, non andremo mai al cospetto di Dio. E questo deve essere ben chiaro. Ma l'amore di Dio si blocca se il nostro cuore non è aperto ai fratelli. Ha detto Papa Francesco: Dio perdona sempre, sempre, ma chiede che io perdoni. Se io non perdoni, in un certo senso, chiudo la porta al perdono di Dio. Misteri della misericordia di Dio. Misteri di un pensiero di Dio che non è il pensiero secondo la giustizia umana, ma che sempre secondo la logica della misericordia, del perdono, perdono superlativo, lo sapete, anche in italiano, vorrebbe dire il massimo dei doni. E allora Dio non sarà mai giusto, perché è un Dio che ama, che è un Dio che perdona, è un Dio che non giudica secondo le nostre azioni, ma ci previene con il suo amore e anzi ci rende capaci poi di amare e di perdonare gli altri. Ci fermiamo qui per questa sera. A voi le domande, osservazioni, contributi. Ah, c'è qualche chat, non ho visto. Vado a vedere. No, buonasera a tutti. C'è solo buonasera a tutti. Allora.